cultura che non ti aspetti.
E siamo puntualissimi. Buonasera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi Natasha Fioretti. Sarà un piacere stare insieme fino alle 18.30. E uno dei temi preponderanti di questa puntata, di questa serata, sarà l'arte nelle sue diverse forme ed espressioni. Ci interrogheremo anche se c'è un'arte più rilevante o più importante delle altre. Indagheremo in apertura di puntata tra poco come Lania Mazzucco, scrittrice, giornalista, voce familiare qui a Rete 2. Da tempo lei ha fatto suo lo sguardo e la ricerca sul connubio tra arte e donne, e noi con lei vedremo come l'arte sia un'invenzione femminile. Poi alle 18.15 in Cappa e Spalla commenteremo invece l'uscita infelice dell'attore Timothée Chalamet, che è in lizza per gli Oscar per la sua interpretazione nel film Arti Supreme, ma soprattutto sta facendo notizia la frase che avrebbe pronunciato qualche tempo fa, ma che adesso appunto è passata agli onori della cronaca, secondo cui l'attore avrebbe detto, insomma, che a nessuno interessano più oggi l'opera e il balletto, e ne parleremo con la nostra Stefania Carini. E poi nel mezzo alle 17.20 per l'appuntamento con gli Anacardi, magari sorseggiando anche uno di quei mocktail favolosi di cui ci parlava Alice Tognacci nei consigli ieri sera. Allora alle 17.20 e giù di lì parleremo di satira e di architettura, e lo faremo con Gabriele Neri. Alle 17.35 invece ci siederemo sul nostro divano musical terapeutico. Questa sera lo faremo con Lorenzo Erroi, responsabile del Dipartimento Cultura e Società della RSI. E poi invece alle 18.05 per i consigli scopriremo insieme la nuova edizione di Fresh, il festival che nella sua programmazione attenta alla diversità e all'inclusività promuove la cultura giovane e sperimentale, e soprattutto un festival che parte oggi e proseguirà fino a sabato. 17.02 minuti, è tempo di iniziare. Noi lo facciamo con Olga Serpa e Mesty Sai e la loro Son del Perola.
Gran Canaria 2, rumbo norte, viento este, donde tocan la retreta, donde se baila la rama, donde dicen agaete. Ahí es que suena la clave en una esquina caliente. Eso se pone en candela cuando el perola se enciende, se pone a bailar mi gente.
Que tú no te pongas sola en la esquina del perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina del perola, que tú no te pongas sola.
Manicero, culetos y reincidentes, cuñado con un sobrino, muchachitas estudiantes, borrachitos diligentes. Allí La Habana se asoma en poetas penitentes que quieren salir de pobre, brindando a los parroquianos con versos de rima urgente.
Que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola.
Thank you. la tarde. La noche besa al relente. La calle se hace de todo, la vida pregona un son, brindando por los ausentes.
Que tú no te pongas sola en la esquina de Perola, que tú no te pongas sola. Que tú no te pongas sola en la esquina de Perola, que tú no te pongas sola.
Del Perola.
Que tú no te pongas sola
en la esquina del Perola.
E non poteva che accompagnarci una voce femminile, ed era quella della cantante spagnola Olga Serpa, e dicevo non poteva che essere una voce femminile ad accompagnarci alla prima pagina di questa sera, pagina in cui vogliamo parlare dell'arte. L'arte è donna e soprattutto è un'invenzione delle donne. A dircelo e a raccontarcelo è una mostra che da poco è stata inaugurata all'interno di Palazzo Madama a Roma, e noi ne vogliamo parlare con Melania Mazzucco. Lei è scrittrice, autrice, giornalista, voce nota ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di Rete 2, e da tempo Melania Mazzucco si occupa di donne e di arte e del loro meraviglioso connubio. Tra le tante opere che ha pubblicato ricordiamo in particolare L'architettrice, uscita per Einaudi nel 2019, e Self Portrait, il museo delle donne, uscito per Einaudi nel 2022. Allora, intanto buonasera e benvenuta Melania Mazzucco.
Buonasera, grazie, saluti a tutti.
Allora, intanto voglio anche ricordare che per Rete 2 aveva realizzato proprio una serie in cui raccontava, ritraeva 20 momenti della vita femminile in cui le donne protagoniste erano soggette due volte, in quanto artefici e in quanto soggetto. Un po' forse a questo ci possiamo riallacciare raccontando un po' il tema della mostra che è in esposizione a Roma. Ma Melania Mazzucco, lascio scegliere a lei da dove vogliamo partire pensando a questo tema.
Sì, infatti sono contenta di tornare su RSI parlando di questo, perché effettivamente l'inizio anche di un lavoro specifico su come le donne si sono rappresentate è iniziato proprio con il programma che abbiamo fatto qualche anno fa, che si chiamava Donna Soggetto, soggetto due volte, cioè colei che dipinge, colei che è dipinta. E nell'occasione di questa mostra mi è stato chiesto di scrivere appunto un'altra riflessione. Io sono partita da una frase di Plinio, famosissima, che si può, dice, pinxere et mulieres, diceva, dipingevano anche le donne. E Plinio il Vecchio è all'origine, diciamo, della storia dell'arte anche al femminile, perché citò una serie di artiste di cui nessuna opera è pervenuta fino a noi, che però hanno generato una sorta di mito nella storia dell'arte e sono state poi la fonte della ispirazione per le donne che dal Medioevo in poi hanno deciso di diventare artiste.
Certo, quindi hanno fatto, diciamo, da apripista, e possiamo dire che l'itinerario della mostra prende proprio le mostre, noi adesso abbiamo detto Plinio il Vecchio, quindi dall'antichità, ma in particolare qui dal 400, se non sbaglio.
Sì, 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 la mostra, diciamo, è stata concepita all'interno del Senato, quindi già un luogo istituzionale, insomma, che si apre al riconoscimento del valore delle donne, tra l'altro in occasione dell'80° anniversario della Costituzione, all'interno della stessa mostra vi è un omaggio alle costituenti, cioè le donne che furono elette alle prime elezioni della Repubblica Libera Italiana e che hanno partecipato alla stesura della Costituzione, e c'è un confronto in qualche modo fra queste donne che hanno fatto politica nell'epoca più gloriosa probabilmente della storia repubblicana italiana, e invece le donne artiste che dalla fine del 400 in poi hanno faticosamente cercato di trovare la loro strada in un paese che da una parte le ha riconosciute conosciute e celebrate, soprattutto nel Rinascimento in età barocca, ma poi le ha dimenticate e spesso cancellate, come è stato del resto il caso dell'architettrice che è stato citato prima, perché appunto io ho dedicato un romanzo a Plautilla Bricci, che è stata non solo una pittrice, ma addirittura la prima donna architetto della storia moderna, e di lei, già pochissimi anni dopo la sua morte, nessuno ha mai più pronunciato il nome.
Ecco, lei parlava prima della stagione dell'arte rinascimentale italiana, se qui volessimo fare qualche esempio concreto.
Ah, sicuramente una delle cose più sorprendenti da vedere, perché di lei c'è veramente pochissimo, è un'opera, questo è un disegno in mostra di Properzia De Rossi. Properzia De Rossi è stata una scultrice che ha avuto l'onore anche di essere biografata da Vasari nelle famosissime vite degli illustri pittori e architettori italiani, e ci sono pochissime biografie di donne e una è quella di Properzia De Rossi. Properzia De Rossi era una scultrice, cosa che suscitava all'epoca e più o meno insomma in realtà fino al Novecento inoltrato un po' lo sbigottimento del mondo, perché si considerava che la materia dura, la pietra, gli scalpelli, la forza fisica che chiede questa professione fosse quanto di meno femminile possibile. Properzia De Rossi sappiamo, visse diciamo nella Bologna d'inizio Cinquecento e riuscì, era una donna ambiziosa, consapevole dei propri mezzi, del proprio talento, ma anche delle sue possibilità, che riuscì addirittura a lavorare in un cantiere pubblico, la cattedrale di San Petronio, dove ha lasciato peraltro un'opera. Quindi esiste, cioè non è un mito della storia dell'arte, e tra l'altro forse una delle cose più interessanti per chi capiterà di voi a Bologna è che la scena che lei rappresenta è famosissima, perché Giuseppe, la moglie di Putifarre, che è una scena di seduzione femminile mancata, perché Giuseppe fugge, insomma, dal desiderio di questa donna, ma come lo rappresenta Properzia, rovesciando il punto di vista, per la prima volta nella storia dell'arte raffigura il desiderio femminile. E quindi questo è un personaggio indubbiamente da riscoprire, insomma, o quantomeno da conoscere, sapere che questa donna è esistita. I colleghi ovviamente le fecero la guerra, fra gelosie e invidie, insomma, riuscirono poi a eliminarla, ecco, e a eliminarla anche artisticamente. Di lei si conserva non solo questa bellissima formella, un bassorilievo, ma anche delle opere incredibili che lei faceva in piccolo, invece, scolpendo noccioli di albicocca o di pesca. E riusciva, quindi opere piccole come un bottone, nelle quali però riusciva a rappresentare volti, figure, veramente insomma dei capolavori quasi inimmaginabili per le loro dimensioni. Poi sicuramente ci sono degli artisti invece molto più note, come Sofonisba Anguissola, che è stata una pittrice anche lei di metà, un po' più avanti, diciamo metà Cinquecento. E Sofonisba ha una storia particolare, perché non era una figlia d'arte. Nasce in una famiglia aristocratica di Cremona, e il padre però comprende che questa ragazza ha un grandissimo talento per il disegno e la fa studiare, cosa piuttosto rara per l'epoca, anzi rarissima, presso un valente maestro, e poi decide di diventare un po' il suo agente, promotore, e quindi diffonde i suoi quadri presso le corti e l'aristocrazia italiana, ma anche internazionale, tant'è che poi Sofonisba verrà chiamata alla corte di Spagna, dove come donna non può essere pagata, perché altrimenti verrebbe svilita diventando una professionista, ma viene ricompensata con doni, rendite e poi anche con matrimonio nobiliare. E lei fu un'artista molto riconosciuta, c'è cioè un suo disegno che è servito, si dice, da modello addirittura a Caravaggio e comunque ai grandi pittori del Seicento, perché lei raffigura suo fratellino che viene morso da un gambero e piange, quindi esprime il moto del dolore. Disegno veramente eccezionale, ed era appunto una virtuosa del pennello, tant'è che quando aveva più di 90 anni, addirittura si parla di 97 anni, il grandissimo Van Dyck, che passava da Palermo, andò a trovarla. Lei a quel tempo era rimasta vedova e viveva lì in Sicilia, e volle andare a trovare, e le ha fatto uno straordinario ritratto a penna, che è proprio un omaggio, insomma, di un grande genio a una pittrice che riconosce come sua pari. Quindi
Certo, che
sicuramente incontrare Sofonisba significa sapere Anche questo. E poi c'è naturalmente Artemisia, ce ne sono altre, ecco.
Ce ne sono tante, noi purtroppo siamo quasi in chiusura, ma intanto voglio ricordare allora il titolo della mostra, Il volto delle donne, 80 anni di Repubblica, storie di ingegno fino alle madri costituenti, a Palazzo Madama a Roma fino al 7 giugno. Melania Mazzucco, in chiusura, una domanda ancora, lo dicevo, il binomio tra arte e donne è un binomio che lei ricerca, di cui scrive, ci racconta da tanto tempo. Ecco, che cosa le ha dato fino adesso questo lavoro, io direi anche di ricerca, che poi le permette anche di raccontare queste storie e ci permette anche di scoprire o di riscoprire, ecco, figure femminili, talenti femminili di cui oggi non sapevamo poco nulla.
Sì, la cosa che ho capito in questi anni di lavoro, di ricerca e di scrittura è che la cancellazione è stata deliberata e sistematica in qualche modo, perché è come se la società fosse disposta a riconoscere di volta in volta il genio e il talento dell'una, ma non accettasse l'idea che le donne potessero effettivamente valere quanto gli uomini, no? E quindi nel tempo poi si è cercato di disperderne la memoria, negandole in qualche modo, addirittura cancellandole a volte. Adesso, tra l'altro, sono reduce da una mostra che ho visto a Gand, che si chiama Unforgettable, che è dedicata alle artiste fiamminghe, e questo non è successo solo in Italia, appunto, ma è successo anche nelle Fiandre. Quindi è qualcosa che riguarda proprio la struttura della società. E dunque il lavoro che noi possiamo fare è intanto riscoprirle, rimetterle lì dove sono state, restituire loro le loro opere, che spesso passano sotto il nome di altri pittori più famosi, perché fino a pochi tempo fa ovviamente un quadro valeva di più se era firmato
Certo,
da un
certo.
maestro e non da una maestra. E poi ricostruire un po' la rete, cioè capire per chi lavoravano, dove lavoravano, come hanno potuto lavorare, come si sono formate, insomma, riuscire a capire meglio quali sono state le condizioni e i materiali nelle quali hanno operato, e soprattutto rimetterle nel discorso della storia dell'arte, da cui sono state per lo più ingiustamente, perché alcune di loro erano davvero dei geni, anche dei grandi talenti, poi
Certo.
escluse.
E anche noi per un attimo questa sera lo abbiamo fatto, ma insomma si può andare a visitare la mostra e poi si può fare molto altro. Ma intanto ringraziamo Melania Mazzucco per essere stata con noi. Grazie.
Grazie, grazie, buon pomeriggio.
Life has a throat, we learn to grab it. That kind of thing comes automatic in a zone like the one we inhabit. In the meantime, 10 of us share one pair of shoes. No one dares to air their views on the square of the hypotenuse. Meantime, life goes on, ticking like a meantime bomb, and stories all start once upon a meantime. They melt old locomotives down to cast a vast black iron crown to symbolize what weighs them down, way down. In the meantime, a ghost train pulls into the hop and off. No one gets on, no one gets off, but you can hear the ghost conductor call. Say all aboard for the meantime. Yeah, 'cause meantime has a strange allure. It looks so good in the brochure. You could hold up there, you could take the cure. Oh sure. Wait forever. Meantime's never right. Only blues, more bad news coming down the pipe. Meantime's never on your side. If you're late, meantime can wait. Meantime and
17-19 minuti qui a Kappa ed è tempo di sgranocchiare Anacardi. Noi questa sera lo facciamo presentando un evento che ci sarà alle 18 presso il Teatro dell'Architettura di Mendrisio. Si presenta il volume Satira dell'Architetto di Gabriele Neri con successiva visita guidata alla mostra, e protagonisti della presentazione saranno il coordinatore di direzione dell'Accademia di Architettura dell'USI, Marco Della Torre, insieme all'autore Gabriele Neri. Lui è professore associato di storia dell'architettura al Politecnico di Torino e docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio, ed è anche in collegamento con noi questa sera. Buonasera Gabriele.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, Satira dell'Architetto, controstoria di una professione attraverso la caricatura, questo è il titolo del volume. E come si mescolano intanto architettura e satira? Qual è il loro punto di incontro, se ce n'è uno? Ma immagino di sì.
Sì, è un modo, diciamo, originale di guardare all'architettura, utilizzando non soltanto i libri seri, i libri che celebrano gli architetti e le architetture, ma invece capovolgendo l'attenzione e il punto di vista proprio grazie alla satira, allo humor, alla risata, e quindi a dei generi, vari generi di immagini, anche generi narrativi, che riescono a dirci come la società molto spesso ha guardato e tutt'oggi guarda all'architettura, per cui caricature, vignette umoristiche, ma anche film, cortometraggi, libri, racconti di grandi autori, da Dickens a tanti altri, che hanno preso l'architetto e lo hanno, diciamo, a volte ridicolizzato, a volte analizzato, a volte insomma con fare dissacrante, oppure invece con un'ironia più leggera, però hanno dato un ritratto alternativo, ecco, anticonvenzionale dell'architetto.
Quindi un ritratto anticonvenzionale dell'architetto, si potrebbe dire. L'architettura non è soltanto una cosa seria, ma allora come possiamo leggere l'impatto e la storia dell'architettura proprio attraverso le caricature, tra ricezione, intenzioni politiche e dialogo sullo spazio pubblico?
La cosa interessante è vedere come l'architetto sia stato così tanto preso di mira dalla satira, dalle caricature, perché è una professione pubblica, è una professione importantissima, e quindi noi siamo abituati forse di più a pensare alle caricature, alla satira politica, certo, perché i politici fanno un lavoro importantissimo per la nostra società, ma questa attenzione verso l'architettura dimostra come, insomma, anche chi costruisce il mondo attorno a noi ha un grande impatto e quindi una grande importanza. Per questo è tenuto d'occhio, ecco, e commentato da queste caricature che ho trovato e raccolto nel corso degli anni, ormai tanti anni, costruendo una collezione che appunto in parte è in mostra al Teatro dell'Architettura di Mendrisio, e questo libro deriva proprio da quella mostra, da quelle ricerche.
Ecco, sulla mostra adesso ci torniamo ancora. Intanto le volevo chiedere, abbiamo parlato di caricature, se dovessimo fare un esempio concreto di una caricatura dell'architetto, quali aspetti si mettono in luce in particolare? Ce ne sono alcuni?
Certo, ci sono molti cliché, molti stereotipi. C'è l'architetto troppo rigido, quasi un architetto, verrebbe da dire quasi ingegnere, che pensa tutto con riga e squadra, dimenticandosi invece di altre qualità o caratteristiche, ecco, dell'essere umano. Questo è un cliché, un'estremizzazione della figura dell'architetto. Oppure c'è quello invece troppo sulle nuvole, che per cui vede l'architettura come una grande scultura, un'opera d'arte, ma completamente non funzionale. Ecco, questi sono due poli estremi. Poi c'è l'architetto invece potente, potentissimo, che viene deriso proprio, o insomma è oggetto di satira proprio per la sua collusione anche con il potere, che sia un re o qualcun altro, o un imperatore. E invece l'architetto che non è potente, l'architetto impotente, che quindi si fa comandare a bacchetta da chiunque. Insomma, sono quasi delle maschere teatrali, ecco, quelle caricature che emergono, fatte da grandissimi artisti. Ci sono da Saul Steinberg a Mino Maccari, tutti artisti che della caricatura, e non solo, che nel Novecento hanno anche dato una grande attenzione all'architetto, agli architetti.
Devo dire, io mi sono già affezionata all'architetto, quello troppo sulle nuvole, anche se poi chissà che guai può combinare, ma già ha una certa simpatia, io ho una certa simpatia nei suoi confronti. Allora intanto ricordo Satira dell'architetto, contro storia di una professione attraverso la caricatura, c'è la presentazione questa sera del libro uscito per la Mendrisio Academy Press e Edizioni Casa Grande. Dicevamo prima un libro ma anche una mostra. In una battuta, Gabriele Neri, perché siamo in chiusura, uno è il, come dire, la naturale o estensione dell'altra.
Sì, ci sono infatti tantissimi architetti che hanno fatto, oltre al cantiere, oltre a costruire, hanno anche fatto i vignettisti, hanno anche disegnato loro delle caricature, quindi così si chiude un po' il cerchio e anche la caricatura una maniera per prendersi un po' in giro, prendersi non troppo sul serio e amare questa grandissima professione anche con un po' di leggerezza.
Certo, quindi insomma le due cose sono in dialogo. Noi ricordiamo l'appuntamento per questa sera alle 18 presso il Teatro dell'Architettura di Mendrisio. Si presenta il volume, si presenta il libro, ma poi c'è anche una visita guidata alla mostra. E tra l'altro vorrei anche ricordare che Gabriele Neri è già stato ospite qui a Rete 2 per Voci Dipinte, proprio al microfono di Cristiana Coletti, in una puntata già del 16 novembre 2025, dove si parla in modo più approfondito anche della mostra. Quindi se volete saperne di più basta andare sul nostro sito, ma tanti di voi stasera magari andranno proprio anche all'appuntamento. Gabriele Neri, non mi resta che augurarle una buona serata, a risentirci presto.
Grazie, buona serata.
Tonight's out, cast.
Ed erano i Radiohead con Knives Out dall'album Amnesiac del 2001, brano che ci ha riportato in studio qui a K. Sono le 17:36. Al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti, ed è arrivato il tempo, il momento musical terapeutico del nostro programma. Lunedì sul nostro divano immaginario sedeva Barbara Antonioli Mantegazzini. Con lei abbiamo tutti fatto il salto immaginario con Jennifer Grey nelle braccia di Patrick Swayze, e poi invece siamo andati in Vespa per i Colli Bolognesi. Ieri con Luca Crovi, oltre ad anticipare il tema e le date di Tutti i colori del giallo, siamo tornati in quelli di Bologna, ma l'abbiamo fatto con tutt'altro genere musicale, con il gruppo punk italiano Degli Schianto. Siamo andati alla fine degli anni 70 e oggi chissà dove andremo. Intanto mi ha raggiunto in studio il nostro ospite, responsabile del Dipartimento Cultura e Società RSI, Lorenzo Eroi. Buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Allora, Lorenzo Eroi, senza paura e senza vergogna, da dove partiamo? Quale brano, quali brani ha portato qui in trasmissione per noi questa sera?
Ma allora, mi avete chiesto di portare qualcosa di cui mi vergogno, e non volevo portare semplicemente una canzone pop un po' sgarzolina della quale in realtà non mi vergogno affatto. Volevo portare qualcosa che ho pensato: ma qual è quella canzone che se mi fermo al semaforo con i finestrini aperti e c'è qualcuno che deve attraversare e la sente, mi vergogno perché penso che gliela dovrei spiegare prima, se no si fa un'idea di me un po' negativa. E allora, niente, pensa e ripensa, me ne è venuta in mente una di Walter Valdi.
Che per dare subito il là a chi ci ascolta, l'ascoltiamo insieme e poi ci torniamo e la spieghiamo.
Questa è una vera e propria canzone d'amore, solo che va tenuto conto che si tratta di un amore nato, consumato, finito in un certo modo, a molta distanza da qui, in mezzo a popoli dai costumi completamente diversi dai nostri e parzialmente sconosciuti. Si tratta di una canzone che parla di Africa, o meglio di quella che credo sia la regione più centrale dell'Africa più equatoriale.
In una foresta del centro Katanga, che era la tribù dei Vakaputanga, l'era una tribù dei neger del Menga, grande Ciola e Balabiot. Oh Vakaputanga, oh Vakaputanga, ma guarda che razza dei neger del Menga, il gran capo Bantu Balalunga, il fusava sempre in sci. Al gran capo Bantu Balalunga, che piaceva la donna bislunga, el gaveva una mie rotonda, che la guerrivava chi. E Vakaputanga, e Vakaputanga, ma guarda che razza de donna del Menga, vena dito, o che la se slunga, o se no mi laveri più. Il gran capo Bantu Balalunga la fa fera un stremisi de fionda, la piazzata in del centro Katanga, bella dia de svarte cosa fu. La chiama la sua donna rotonda, la piazzata in del fondo della fionda, pega da una pesciata tremenda, la mandata finì a cantù. O Vakaputanga, o Vakaputanga, intanto la vula sta donna balenga, la fa una stregoneria tremenda, tu ci Vakaputanga, da in che gli tira più. In una foresta del centro Katanga, che era la tribù dei Vakaputanga, l'era una tribù dei neger del Menga, desla è una tribù dei Kü. O Vakaputanga, o Vakaputanga, o Vakaputanga, o Vakaputanga, o Vakaputanga.
Lorenzo Eroi, l'abbiamo ascoltata tutta fino alla fine e un po' sorridevamo anche. Possiamo dire che è una canzone d'amore?
Sì, forse una canzone d'amore, diciamo che appunto è una canzone che oggi non so se si farebbe in questo modo e con questi termini. Uno la sente e dice, vabbè, insomma, sono xenofobi, omofobi, c'è il body shaming, no? C'è tutto quello per cui oggi una canzone andrebbe cancellata. Però la mia tesi è che in realtà non sia così. La mia tesi è che, al netto anche del dire, vabbè, però era una canzone di altri tempi, che è anche vero, E che proprio non è una canzone che prende in giro i popoli d'Africa, gli omosessuali, le donne in carne, eccetera, ma prende più in giro l'immaginario pseudo-esotico che c'era nell'Italia di quegli anni. Mi spiego. Allora, partiamo da chi era Walter Valdi, esatto. Perché magari non tutti lo conoscono. Walter Valdi era un autore che era avvocato di professione e che poi scriveva testi di cabaret e ha fatto delle cose bellissime come La banda dell'Ortica per Iannacci, ha fatto Il Tic per Gaber e così via.
Il Caffè della Peppina mi viene in mente.
Ha fatto anche Il Caffè della Peppina per lo Zecchino d'Oro, naturalmente. E lui raccontava la Milano, qui siamo, la canzone esce nel 1970, lui racconta quella Milano che stava passando attraverso il boom economico, dalle case di ringhiera ai grattacieli. E quella Milano lì aveva un immaginario esotico abbastanza da rigattiere, pochi anni prima, ma questo vale un po' per tutta la realtà italofona, era diventata popolarissima, era diventata una canzone da jukebox, Iva Tussi di Edoardo Vianello.
Certo.
Un'altra canzone che parla di altissimi negri, ogni tre passi facciamo sei metri, una cosa del genere, ecco. Ed è quello che lui, secondo me, vede e prende in giro un po' bonariamente, cioè il fatto che questi milanesi che vengono dalle case di ringhiera e si ritrovano un immaginario già più globalizzato, però lo affrontano con queste rappresentazioni molto, molto prosaiche. Ecco, però non credo che ci sia un intento veramente offensivo nei confronti del prossimo. Forse più che prendere in giro chi è diverso, lui vuole un po' bonariamente prendere in giro chi è uguale a lui.
Certo, ma poi tante volte anche scandalizzare non è per forza, non ha per forza una connotazione negativa, perché tante volte può aiutare anche alla scoperta o alla conoscenza, oppure alla consapevolezza anche rispetto a un tema o...
Sì, secondo me quella è anche la forza di quel cabaret. Poi c'è tutto quell'umorismo milanese sarcastico, tagliente, anche di humor nero, no? Lui diceva: io dei giornali leggo solo i necrologi e i cinema, se è morto qualcuno che conosco vado al suo funerale, se non è morto nessuno vado al cinema. Ed è un po' quell'umorismo che da Delio Tessa va fino a Cocchi e Renato e oltre, no? È chiaro che ci deve essere quell'elemento, anche quella voglia di non prendere troppo sul serio negli altri, né se stessi, che forse un po' in chi invoca delle cancellazioni del passato si perde.
Esatto, oggi c'è forse un po' questa incapacità, ecco, di ridere di se stessi, ogni tanto ci prendiamo troppo sul serio, ma anche è vero che l'altro elemento fondamentale è sempre anche contestualizzare, poi l'abbiamo fatto, no? Sapere chi canta la canzone, da dove proviene, anche in quali anni siamo, in quale contesto, come questo milanese di cui ci raccontavi.
Sì, contestualizzare e ricordarsi anche quello che di solito si impara nei corsi di letteratura, che cioè c'è una differenza tra l'autore e la voce narrante, per cui non necessariamente ci si identifica con quella voce. A me è venuto in mente, proprio per libere associazioni, un altro pezzo che oggi potrebbe essere improponibile, che è Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi, che secondo me la dimostra molto bene questa distanza tra, diciamo, la voce narrante e l'autore, no? C'è quell'incipit tremendo in cui dice: ho perso un'altra occasione buona, è andata a casa con il negro la Troia. Allora lì cosa vuol dire? Che Vasco Rossi è razzista? Però Vasco Rossi era lo stesso che negli anni Ottanta, quando i ragazzetti bene scendevano in Riviera Romagnola e prendevano a gavettoni di vernice bianca i cosiddetti Vukumpra, quindi gli ambulanti spesso di origine africana, decideva come gesto di aprire liberamente a loro il suo concerto di Misano, mi pare, o comunque da quelle parti, e che non vedeva nessun problema nel cantargli davanti Colpa d'Alfredo. Anche qui, differenza tra l'autore e la voce narrante, quella persona che se la prende, quella persona che si arrabbia senza costrutto perché ha perso un'occasione di rimorchiare in discoteca, non è Vasco Rossi, ed è semplicemente quello che fa la figuraccia è lui, perché è fondamentalmente un poveretto senza costrutto che a un certo punto se la prende con tutti con questo linguaggio surreale, ed è quindi qualcuno che magari è simile a Vasco Rossi, ma che Vasco Rossi prende in giro, no? Ancora una volta non si prende in giro il diverso, no? Si prende in giro, credo, un po' il simile.
Esatto. Sì, oppure anche se stessi un po', pensandosi in una situazione simile, sì, nella quale insomma ci si può trovare. Tra l'altro ieri parlavamo degli Schianto, se un po' Vasco Rossi si è anche ispirato, o comunque sì, si è un po' ispirato anche agli Schianto con la sua musica, ecco. Sono stati importanti, diciamo, soprattutto per gli inizi di Vasco Rossi. È un po' colpa d'Alfredo, è stato uno dei grandi successi, dei primi grandi successi di Vasco Rossi.
Sì, era nel 1980.
80. E quindi, ecco, come ho detto prima, eravamo a fine anni 70, adesso siamo negli anni 80. Allora, colpa d'Alfredo, Lorenzo Roy, l'ascoltiamo.
Su un'altra occasione buona stasera, è andata a casa con il negro la troia, mi son distratto un attimo, colpa di Alfredo che con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido. Subito la palla al balzo, l'ho vista uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta, per me è la macchina che c'ha che conta. Che mi aveva detto prima, mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena, Modena.
E insomma, meraviglioso Vasco Rossi, in verità, ascoltandolo non si può davvero che apprezzare questo brano.
Sì, perché poi è sempre divertente, si sente proprio questa voce nostra strascicata, disperata, di questo poveretto che si è visto soffiare la conquista della serata. E quindi anche qui, secondo me, c'è una forma poi di racconto affettuoso, no? Di parodia affettuosa che è sempre piacevole. Sono altre le canzoni che forse pongono qualche problema rispetto alla rappresentazione dei generi e delle persone.
E dicevamo allora, Lorenzo Re, in apertura hai scelto e portato due brani che in apparenza si potrebbe pensare, ascoltarli in auto col finestrino abbassato, qualcuno che passa, ci si potrebbe vergognare, ma alla fine ascoltandoli un po', raccontandoli, l'impressione è un'altra.
Sì, sì, secondo me l'idea è quella, quello è il contesto, è un po' diverso. Beh, non credo che siano canzoni da cancellare, non credo neanche che siano canzoni da nascondere, però ecco, forse vanno un po' spiegate quando si è in giro in macchina. Dopodiché, non so, ascoltavo un po' le canzoni dell'ultimo Sanremo, mi pare che ci siano cose molto peggiori dal punto di vista, no, di questi tipi di temi, nel senso che ci sono almeno 4-5 canzoni che sono state il trionfo dell'incel con l'uomo che se la prende con la ex perché la ex lo ha mollato, e ovviamente è colpa sua, non è colpa dell'uomo che magari è stato insopportabile, cioè quella di Masini e Fedez, ecco, molto meglio Vasco e Walter Valdi, direi.
Allora noi con questo possiamo salutarci. Lorenzo e Roy, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
E parlavamo di Sanremo con Lorenzo Roa in chiusura, ma naturalmente Sanremo di quest'anno, ma Toto Cutugno trionfò proprio al Festival di Sanremo con questo brano nel 1983. 17:55 minuti, noi ascoltiamo ancora Olivia Kindamo e Champion Fulton con la loro Sweet Georgia Brown, e poi è tempo dei nostri pensieri in libertà.
Got a shade in sweet Georgia brown. Two left feet, but also needed sweet Georgia brown. They all cry and wanna die for sweet Georgia brown. I'll tell you just why. You know I don't lie, not much. It's been said she knocks and dead and she lays in town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can get off, fellas. She ain't let Georgia claim to Georgia name to sweet Georgia brown. No girl made us got a shade on sweet Georgia Brown. Two left feet but also needed sweet Georgia Brown. They all cry and wanna die with a girl named Georgia Brown. I tell you just why, you know I don't lie. Not much, it's been said she nice and dead when she lays in town. Since she came out, it's a shame how she cools them down. Fellas, she can get off, fellas. She ain't met Georgia, claimed her Georgia, named her sweet Georgia. So
Autenticità, cercasi. È un po' diventato il mantra di questa settimana, un po' per caso, lo ricordiamo, siamo stati ispirati dalla rubrica del Sole 24 Ore, Abitare le parole, firmata Domenica D'Annunzio Galantino, che sottolineandole l'importanza ci invitava ad andarla a trovare, l'autenticità nel bosco, seguendo la citazione di Pinkola Estes in Le donne corrono con i lupi, e noi ne abbiamo parlato per contrasti, guardando laddove l'autenticità non c'è, nemmeno per sbaglio, abbiamo guardato nel film di Celine Song, Materialisti con Dakota Johnson e Pedro Pascal, abbiamo guardato sempre per contrasti nel brano, e ci torniamo su Sanremo, nel brano vincitore di Sanremo di Sal da Vinci, Per sempre sì, ma anche lì niente. Oggi pare incredibile, noi ci riproviamo, la cerchiamo e magari la troviamo anche su Tinder, l'autenticità, ma vuoi vedere? Ma andiamo a vedere bene di che cosa si tratta. L'operazione non è casuale intanto, perché di autenticità e di Tinder si parla, perché è uscita una guida co-creata da un certo Paul Brunson e insieme a Tinder, una guida dal titolo The Anti-Performative Male Guide, una guida che vuole aiutare gli uomini a liberarsi dai miti della mascolinità performativa e vivere le relazioni invece in modo più vero, semplice e umano. L'idea si legge sull'app di incontri, e vedete anche qui che torniamo sugli incontri, parlavamo l'altro giorno a proposito del film dell'agenzia di Matchmaker, ma quindi sempre un'agenzia di incontri, qui invece parliamo dell'app più famosa al mondo di Tinder. E allora l'idea venuta a Tinder e da Paul Brunson per questa guida nasce da una constatazione: la cultura del dating contemporaneo ha spesso spinto gli uomini in passato a fare colpo più che a creare, più a preoccuparsi di creare vere relazioni, puntando così su battute studiate, su una sicurezza ostentata, su ruoli molto rigidi. E questo approccio però alla fine genera distanza emotiva, ansia da prestazione, relazioni alla fine insomma poco autentiche. E stando al report Tinder Year in Swipe del 2025, insomma, i giovani singoli vogliono andare oggi in un'altra direzione, o meglio nella direzione opposta. E cosa vogliono? Vogliono più chiarezza, più onestà emotiva, meno ambiguità, in altre parole autenticità. Le principali tendenze che secondo Tinder definiranno il dating nel 2026 sono, scrivetevele, il clear coding, ovvero dire apertamente che cosa si sta cercando senza giochi o ambiguità, l'emotional vibe coding, la disponibilità emotiva come nuovo segno di attrazione, poi c'è l'hot take dating, che sta per autenticità e valori personali come base del match, e il friend fluence, devo dire questo è quello che mi è più simpatico e che mi piace, e cioè gli amici come bussola emotiva e filtro di qualità. Tra i consigli, ci dice la guida, c'è questo: prima di piacere a qualcun altro, chiediti cosa vuoi davvero, non cosa dovresti volere, non cosa funziona meglio sugli altri, ma cosa è giusto per te. E ne ha scritto anche Elisabetta Moro, antropologa e spesso nostro ospite qui a Rete 2, lei ne ha scritto su Cosmopolitan qualche giorno fa, e dice: l'iniziativa di Tinder si inserisce in un percorso per promuovere un dating, dunque degli incontri più consapevoli, emotivamente intelligente e rispettoso. E per ora noi ci fermiamo qui sulla guida di Tinder, che è in cerca di autenticità, ma torneremo a parlarne domani guardando un po' meglio chi è questo Paul Brunson, l'autore che firma proprio questa guida, che ci dice che i giovani oggi che usano l'app di incontri più famosa al mondo, cioè Tinder, oggi vogliono più autenticità. Ci torniamo domani.
Clara, depuis que t'es partie, je voulais Clara dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève, et du fond de mes rêves, je me dis que tu me dis Vincent, depuis que t'es parti, je voulais Vincent dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève, car aucun ne me soulève. Car depuis que t'es parti, j'ai perdu mon appétit. J'attrape toutes les fièvres, les décollements de la plèvre. Vincent, depuis que t'es parti, je rêve de toi toutes les nuits. Vraiment, j'en ai ma claque, t'es à côté de la plaque. Car depuis que t'es revenu, tu me les brises, je n'en peux plus. Je crois que je vais faire grève ou que j'ai besoin d'une trêve. Vincent, je crois que je suis maso. Je t'ai collé un gosse dans le dos. Va pas falloir que tu craques, puis va falloir que tu raques. Tiens, depuis qu'il grandit, tu prends plus de place dans le lit. Sur tes jambes, les poils poussent. Va peut-être falloir que tu te pousses. Je vais me taper une petite jeunette pour voir ce qu'elle a dans la tête. Pareil que les jeunes changent et puis que les vieux s'arrangent. C'est vraiment ballot, t'étais vraiment qu'un salaud. Heureusement qu'il y a Pierre, tu lui payais des bières. Et puis ce foutu garagiste qui m'a quand même mis un fist. Pour un petit joint de culasse, j'avoue que c'est dégueulasse, mais c'est la vie.
Oggi fino a sabato 14 marzo a Lugano, al Foce, torna Fresh, il festival musicale performativo che promuove la cultura giovane e sperimentale. Lo fa con una grande attenzione alla diversità e all'inclusività. Tra gli ospiti ci sono le Feste Antonacci, gruppo italiano, la cantante svizzero-brasiliana Mara Rachelli e Tocco Roro. Lei invece è una cantante cubano-spagnola, ma noi vogliamo saperne di più e abbiamo in collegamento, per farci un po' raccontare tutti i dettagli di questo nuovo programma, Eleonora Tedesco. Buonasera Eleonora, ben trovata.
Buonasera, grazie mille, buonasera, bentrovati.
Allora, lei è coordinatrice, organizzatrice, project manager, fa un sacco di cose per questo Fresh Festival. Allora, da dove vogliamo partire per raccontare questa nuova edizione che parte proprio oggi?
Ma allora, innanzitutto io direi che il festival parte insomma nella sua pienezza comprendendo tutte le attività che avremo al Foce durante il weekend che partirà domani, quindi avremo giovedì sera, venerdì sera e sabato sera, ma in realtà il festival è partito sabato scorso e c'è stato un crescendo di eventi, da un'apertura allo spazio fuori Luga, attraversando delle proiezioni, workshop per bambini che si è tenuto oggi, e anche un evento con la Casa della Letteratura che abbiamo tenuto al Portobello. E quindi secondo me il punto anche è parlare di quante attività diverse si possono organizzare in un festival, non parlare solo di musica.
E quindi insomma se ne possono organizzare tante, se ho capito bene.
Sì, esatto. In questo caso noi abbiamo voluto dare veramente sfogo a tantissime attività diverse. Domani inizierà il festival vero e proprio, e a differenza di tutte le altre volte che abbiamo organizzato questo festival è che ci siamo espansi parecchio, che in questo caso abbiamo preso in considerazione lo studio Foce, ma abbiamo preso anche il teatro e il foyer, quindi ci siamo portati anche il piano di sopra per fare in modo che ci siano tantissime attività diverse, tra cui DJ set, live set, concerti, anche in contemporanea.
Insomma, quindi tantissima energia, allora dicevamo, avete già iniziato qualche giorno fa, però si entra adesso anche proprio nel vivo, abbiamo parlato di cultura giovane, allora se dovessimo suggerire a chi è in ascolto, suggerire poi alla fine il programma è ricco, si può scegliere fra tanti eventi, ma insomma se volessimo raccontarne o metterne in luce, ecco, qualcuno in particolare, quale sceglie?
Allora, secondo me le serate saranno tutte molto divertenti, anche perché sono molto diverse fra di loro. Se si trovano ancora dei biglietti, io direi che, allora, siamo molto stretti, magari qualche biglietto salterà ancora fuori, ma darei la precedenza assoluta a venire domani all'apertura, perché finisce più presto, quindi si può venire senza scuse. E poi ci sono ancora un sacco di biglietti disponibili e la serata sarà incredibile. Abbiamo una band svizzera che abbiamo visto tante volte a Lugano e che non ci stanca mai, che sono i Leopardo, che io consiglio tantissimo, seguiranno appunto le feste Antonacci e Paranoia Freedom Club per un DJ set di chiusura, e secondo me sarà veramente imperdibile domani sera, quindi consiglio vivamente di venire a trovarci. E poi anche venerdì e sabato, veramente stiamo, l'idea proprio del nome del festival anche, no, di dare freschezza al palinsesto musicale a cui siamo abituati, e rimettere in mezzo dei nomi che magari, cioè, è farsi stupire dalla band di cui non hai sentito parlare, o di cui hai sentito parlare per voci di corridoio perché qualcuno ti ha detto di averla vista a un festival, e farsi stupire, non so, godendosi l'intera esperienza, no? Nel tutt'uno.
Eleonora Tedesco, viene già voglia chiaramente di venire, però una domanda: così tanti eventi, così tanti appuntamenti, lei ha così tanta energia, abbiamo detto il titolo Fresh Festival, insomma questa freschezza si percepisce, ma quanto ci vuole a preparare un evento come questo?
Sempre più di quanto uno non metta in agenda, la realtà dei fatti è che uno dice partiamo a settembre, ottobre, poi in realtà arrivi agli ultimi giorni che ti sei dimenticato magari una cosa, oppure sempre le ultime settimane sono assolutamente frenetiche. Con un team ben fatto e con delle responsabilità messe proprio con il cuore in un team di persone di cui ti fidi, che siamo tutti amici, ci vogliono 8 mesi, dipende da quanto stai partendo. Noi alla fine stiamo facendo questo festival che è anche alla sua, cioè abbiamo fatto diverse edizioni, quindi possiamo ripescare dai pezzetti dell'anno precedente, non è tutto un lavoro da zero, però sì, per farlo bene un annetto, un mese di riposo, e poi secondo me a inizio estate dovremo già iniziare a capire cosa fare della prossima edizione.
Cosa fare l'anno prossimo, ma insomma la sua energia devo dire è davvero contagiosa. E un'ultima domanda in chiusura: per chi volesse andare a pescare insomma tutto il programma, comunque capire come muoversi, cosa venire a vedere, se trovare ancora dei biglietti, cosa deve fare, dove si trovano tutte le info?
Allora, su Instagram abbiamo la nostra pagina che è appunto Fresh Festival, consigliamo di andare a vedere tutto quanto lì. Stasera uscirà un bellissimo programmino che, oltre a tutti i post che abbiamo già fatto con gli approfondimenti giornalieri di tutti gli eventi, stasera uscirà proprio un post con giorno per giorno, data per data, orario per orario, cioè in ogni posto, che sia Studio Foce, Foyer, Teatro Foce, cosa fare ogni orario, e con il costo dei biglietti e ovviamente... In caso abbiate bisogno di, cioè, nel senso, date un'occhiata alla pagina in cui ci sono i link per comprare i biglietti, e se non ne trovaste consiglio di mettersi in fila oppure di contattare per capire se c'è qualche possibilità, però mettersi in fila la sera è sempre una buona opzione.
Per fortuna Leonora Tedesco, che non gli ho chiesto se avete un sito, sarebbe stata una domanda da anziani, per fortuna. Allora la pagina Instagram.
Ci lavoreremo però, ci stiamo lavorando. Prossima edizione mando il link.
No, pensavo fosse superata, io dicevo oramai è tutto su Instagram e tutto sui social, la pagina, il sito diciamo ormai è una cosa superata, ma volevo fare la spiritosa. Eleonora Tedesco, è stato un piacere averla nostra ospite, vi auguriamo dei buoni giorni, già è stato un successo, insomma lo percepisco dalla sua voce e dal suo entusiasmo, ma insomma buon proseguimento per questo Fresh Festival, per questa edizione.
Grazie mille, allora vi aspettiamo, mi raccomando, e ci vediamo presto, grazie mille per questa bella chiacchierata.
A presto.
I must have eaten chocolate, ice cream ain't a friend. Recently I found out that this is not the end. Oh, better cry, don't ask me. A thousand reasons won't apply. I must have eaten chocolate. Ice cream ain't a friend. Recently I found out this is not the end. I'll raise a glass of tears for you. You've cooked my heart, I'll serve that too. I must have stop eating. I know ice cream ain't a friend, and I must start eating sadness. Eat it all up, oh, eat it all up. The salty sadness about the chocolate and ice cream. It's really must stop. Maybe tomorrow.
Questo brano ha un titolo che non possiamo non dire: I must stop eating chocolate. Devo fermarmi, devo smettere di mangiare cioccolata. Ed erano i Kadri Wurrand e Mikkel Melgand con questo brano tratto dall'album Duo with Mikkel Melgand del 2020 della cantante estone Kadri Vorand, che ci hanno portati al nostro appuntamento con K e Spalla, che questa sera vede protagonista Stefania Carini, che subito accolgo e saluto. Buonasera Stefania.
Buonasera.
Allora, ben ritrovata Stefania, io lo ricordo, giornalista, collabora con diverse testate, il Post, la Repubblica, il Foglio, l'Inchiesta, e critica televisiva, esperta di serie TV, e noi questa sera vogliamo parlare di Timothée Chalamet. Come mai? Tutti ne parlano, anche noi vogliamo parlarne.
Sì, diciamo che è uno di quei casi in cui una battuta, un'uscita detta male ha avuto ripercussioni non da poco, addirittura qualcuno dice che forse a causa di questa frase si è giocato l'Oscar. Ma insomma, cos'è successo? Durante un'intervista ha raccontato che lui vuole essere, diciamo, protagonista o comunque partecipare a forme d'arte, ecco, io direi rilevanti, no? Rilevanti. Solo che l'ha detto in una maniera un po' brutta, cioè lui ha detto non vorrei mai far parte, insomma, di un'opera, di un balletto, insomma, di qualcosa per cui tutti dicono ah sì, dobbiamo salvare questa forma d'arte, ma in realtà non interessa niente a nessuno. Ovviamente ha subito capito di aver fatto, insomma, una brutta figura, ha cercato di un po' di chiedere scusa, ha anche detto ah, forse ho perso il 14% di viewership su internet. Ha cercato di rimediare, ma a quel punto, come dire, era lo scivolone era stato fatto. Era stato fatto. Allora, la cosa interessante è che molti, anzi quasi tutti, quasi in maniera coordinata, i teatri d'opera di balletto, dalla Scala all'Opera House di Londra, ma anche a Roma, eccetera, hanno risposto a questa, come dire, sciagurata sua uscita attraverso dei post interessanti, cioè hanno mostrato come in verità c'è un pubblico, hanno addirittura qualcuno, magari ha mostrato la difficoltà anche di quelle forme d'arte, un po' come a dire forse non è da tutti e non è forse neanche per te questa forma d'arte, caro mio Chalamet. Qualcuno addirittura ha usato quel 14%, insomma, di gradimento che lui avrebbe perso come sconto. Ecco, questo è lo sconto Timothy, 14% sulla prossima versione della Tosca, che mi sembra veramente un fantastico. A livello comunicativo, insomma, fantastico. Però, ecco, diciamo che qua ci sono un po' di riflessioni da fare. Allora, perché da un certo punto di vista è vero che quelle sono forme d'arte che noi teniamo in vita in un certo senso, perché sono forme d'arte molto dispendiose, che non hanno davvero del tutto un ritorno economico, come si intende tra l'altro negli Stati Uniti e per il cinema, evidentemente, no? Eppure comunque riescono, attraverso fondi pubblici, attraverso la generosità anche di donatori e di sponsor e attraverso un pubblico pagante, a continuare una tradizione culturale che comunque è importantissima e dalla quale deriva ad esempio un sacco di cinema inteso come melodramma, inteso come uso della musica addirittura, no? Quindi il cinema viene anche dall'opera e dal balletto, come un sacco di forme d'arte. Ma poi c'è un'altra cosa, no? Perché cosa vuol dire essere rilevanti oggi nel nostro mondo così frammentato? In fondo, come dire, anche il cinema di Chalamet è così rilevante oggi? Anche il cinema soffre da un po' di anni di una crisi di business. È difficile capire se un film ha davvero un impatto sugli spettatori come una volta, come negli anni 70, 80, perché ci sono tantissime altre forme d'arte e la nostra, come dire, attenzione è divisa fra tante, tantissime immagini, musiche, forme appunto di intrattenimento. Tant'è che in questi giorni la cosa incredibile è che io ho visto sui social anche Timothée Chalamet che cantava delle opere o che ballava. Erano tutti video fatti in risposta alla sua uscita e fatti con l'intelligenza artificiale.
Ah, pensa.
Ecco, e a proposito di intelligenza artificiale e di forme d'arte, ultimamente in questi giorni proprio sono emersi questi micro video, micro drama generati in Cina attraverso l'intelligenza artificiale, protagonisti di questi drammi un po' storici, un po' cappa e spada ovviamente all'orientale, sono cani e gatti creati con l'intelligenza artificiale. Questi frammenti di racconto, queste piccole serie, veramente con un, come dire, come un'estetica anche assurda, e allo stesso tempo però accattivante, perché grazie alla serialità ti porta a seguire tutto quello che accade, a vederli. Ecco, questa ad esempio in questa settimana è la forma, forse non d'arte, ma di intrattenimento rilevante, perché milioni di persone la stanno vedendo. E quindi, insomma, cioè in questo momento storico, dire che qualcosa è rilevante e qualcosa non lo è problematico, perché c'è tanto e tutti vediamo tante cose. E a questo punto forse dobbiamo anche ricordare che il film per il quale stava me
lo so.
È un film sul ping pong, che, come una battuta che sta girando in questi giorni, anche quella non è, come dire, uno sport per alcuni così rilevante. Quindi, insomma, su che cos'è mainstream, che cos'è popolare, che cos'è rilevante in un'epoca così frammentata dal punto di vista spettacolare dell'intrattenimento e dell'immagine, ecco, c'è un ragionamento in più da fare, al di là dello, forse dicendo questo ho perso il 14% di popolarità.
E certo, insomma, c'è un ragionamento molto più complesso da fare, ma poi in sostanza viene anche da dire chi è Timothée Chalamet, al di là del fatto che sarà anche un bravo attore per decidere, per definire, per dire che cosa oggi sia essenziale o meno, no? Parlando di forme, espressione d'arte.
Gli è uscito proprio male, diciamo, però...
Che può capitare,
ma è ovvio che lì c'è qualcosa dell'idea di essere il divo di una forma d'arte... Il cinema, il grande cinema, solo che anche il grande cinema forse non è più così grande, quindi vai a capire che cos'è, cosa ci ricorderemo fra qualche anno, se ancora un'opera o un film di Chalamet, non lo sappiamo
e vedremo tra qualche anno. Stefania Carini, intanto grazie per essere stata con noi, una buona serata.
Grazie a voi.
Tonight, toting Nanny, tell fast talking Fanny. We gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight. We gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wing and doodle all night long. All night long. All night long.
E tutto torna. Questa sera abbiamo inaugurato, aperto la nostra puntata di K con la voce della cantante spagnola, ma messicana di nascita, Olga Serpa, e chiudiamo con un'altra voce femminile, una grande voce, quella di Coco Taylor con la sua Vang Dang Doodle. E Coco Taylor è tra le poche blues women di successo. Originaria di Memphis, ma presto installatasi a Chicago, Coco Taylor è stata influenzata da Bessie Smith e Big Mama, così come da Muddy Waters e Holly Wolf, e il brano che abbiamo ascoltato è dell'influente Willie Dixon, brano del 1965 con il quale chiudiamo la nostra puntata di questa sera. K naturalmente come sempre torna domani alle 17. È stato come sempre un piacere stare in vostra compagnia, tra poco a seguire Modem e poi alle 19 come sempre l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto di una splendida serata. A risentirci presto. We'll be right back.